Uno, vabbè, e puoi stare. Nessuno, meglio ancora, così non c'è contagio, ma 100.000 no. E no, no, 100.000 no, quello è assembramento, eh. 100.000 non lo posso accettare.
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Siamo qui alle 9 e 9 minuti. Buongiorno cari ascoltatori, fino alle 11 siamo in diretta con voi, con Pietro Lacorte in regia e con la nostra redazione, da Lorenzo Nespoli a Miran Lucchetti e Elisabetta Fusconi. Siamo tutti qui riuniti al Braccobaldo Show con Leonardo Manera in arrivo e con voi. Se volete scriverci 349-238-6666 per i WhatsApp, scrivete anche mail se volete, 100milan@radio24.it. Ci chiamate all'800240024, ormai li conoscete a memoria, anzi registrateli sul cellulare sotto Radio 24 e via. E via anche noi? E via anche noi, vai!
Mario Draghi probably is the best, the best, the best.
È così, è così, protestate pure, ma è così.
Ciao, passo Radio Maria.
Abbiamo appena iniziato però, cioè, dacci credito 10 secondi. Signori, signori, sentite come siamo rock questa mattina. Devo dire che ora a me piace Draghi, sono stato il primo a dire di averlo trovato come un raggio di sole in pieno inverno, sembra il vaccino contro le super varianti, no? Non vi sembra un gol di Ibrahimovic al 95esimo nel derby con la vittoria finale? Sicuramente. Sembra questo. Questo all'inizio, poi certo quella truppa di ministri politici mi ha un po'... sì. È arrivato Draghi. Poi quella truppa di ministri politici mi ha un po' allarmato. Spero non riescano a ricattarlo con i veti incrociati, no? Però insomma mi sembra che abbia una visione Draghi, no? La visione è quello che si chiede a un politico. L'idea di dire il paese lo porto da qua a là. Poi uno ci riesce o no? Questo non è secondario, però intanto ha un'idea. Ecco, quindi mi piace, va bene, facciamolo lavorare. Però, oh, ragazzi, abbandoniamo un po' questa retorica tutta italiana, questo leccapiedismo, vedi, l'ho detto bene, anche se si poteva usare un'altra parola, questo leccapiedismo è un pochino esagerato, ci ricorda, come dire...
È un bel direttore!
È un santo,
l'apostolo. l'apostolo, sì, perché ieri anche a sentire alcune dichiarazioni effettivamente abbiamo trovato alcune l'apostolo, insomma. Renzi,
un intervento straordinario da meditare, il passaggio sullo spirito repubblicano, il passaggio sul sovranismo, grandissimo discorso da parte del presidente Draghi. Adesso lasciamolo lavorare.
È un bel direttore!
È una meravigliosa persona!
È un santo!
Dunque, su Twitter ringrazio la nostra prova di redazione. Mi hanno mandato una foto della Bernini, ex ministro anche lei, la Bernini, che ha un uovo di drago in mano. Cioè, praticamente la grafica rievoca il trono di spade, un drago dietro, con lei che tiene in mano un uovo di drago. Anche meno, ecco, la Bernini.
Questi obiettivi noi li potremo raggiungere se il modello Italia si gioverà della variante Draghi. Sa qual è la variante Draghi? La discontinuità.
È un bel direttore! È una
meravigliosa persona!
È un santo!
Davide Faraone!
Ci chiedono provocatoriamente perché non chiediamo più il MES. Non lo chiediamo, Presidente, perché il nostro MES è lei e questo governo.
È un bel direttore!
È una meravigliosa persona!
È un santo!
L'apostolo Draghi, l'apostolo Draghi, il MES è lei, la variante Draghi. Un po' meno, eh. A proposito di un po' meno, signori, in questo blaterare, in queste dichiarazioni infinite, in questa politica in cui ogni due secondi dobbiamo sentire cosa ne pensa un ministro, io rimpiango veramente l'istituzionalità, il grigiore. Avevo detto ministri senza Twitter, ministri senza Facebook, un governo senza social. Ci siamo, ci siamo. Ieri Repubblica ha fatto sapere che la portavoce di Draghi, si chiama Paola Ansuini, segue queste regole di comunicazione: niente o quasi nulla social, niente gruppi su WhatsApp, comunicazione istituzionale rigorosa e fredda. Con questa regola si comunica solo quando si ha qualcosa da comunicare. E allora sono tornati i tulipani a fiorire, i girasoli che fioriscono anche di notte alla luna, alzano la testa. Tutto stupendo, cioè, ma è un sogno, come scrive Michele Serra nella Maca di oggi. La risurrezione del silenzio. Si trasecola, non ci si crede, è troppo bello per essere vero, ci si abbraccia commossi, ci si stupirebbe di meno se gli ultimi fossero i primi, se un cammello passasse per la cruna del lago. Trovate voi altre iperboli per dire lo stupore, l'entusiasmo, la felicità sfrenata che si prova leggendo l'unica regola guida della portavoce di Draghi, Paola Ansuini. Si parla solo se si ha qualcosa da dire. Ma non so se vi rendete conto, è la rivoluzione. È il contrario dello status quo, è la sovversione della ciancia ininterrotta che domina la polis, è un chiudi il becco che vale una Pentecoste, è igiene mentale, è la liberazione del silenzio dalla spelonca nel quale era stato rinchiuso, è un'indicazione pietosa per i confusi, gli smarriti, i dannati del click e del vado in onda, coloro che hanno creduto che fare politica significhi twittare una belinata all'ora, postarsi mentre si mangia la Nutella, dire ogni giorno mi piace il governo se sei al governo, non mi piace il governo se non sei al governo, che uno li vede e pensa chi l'avrebbe mai detto. Deve esserci stata una confusione, scrive Serra, negli ultimi anni tra il mito della trasparenza e l'idea perversa che tutto sia di interesse pubblico, dall'ultima opinione risaputa e rimasticata alla prima ovvietà che viene in mente di fronte a una, a una telecamera accesa. Viva, viva la sobrietà! Parlare meno. Io faccio radio, quindi devo parlare, ma dico, ecco, musica.
Rock duro.
Allora, alle 9:18 minuti, io invece voglio parlare di una cosa seria. Sono contento che sia con noi un ricercatore, è il direttore del Dipartimento di Ricerca dell'Istituto Pascale di Napoli, il professor Nicola Normanno. Buongiorno, buongiorno dottor Normanno e grazie di essere qui.
Buongiorno a lei, grazie all'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Voi siete un istituto di ricerca di cui andare orgogliosi, fate ricerca per contrastare il cancro. E questo è importante, come dicono i giornali, lei non è un virologo, si occupa di altro, però siccome avete delle capacità dal punto di vista della ricerca molto importanti e in questo momento, come dire, la medicina, la scienza è tutta, quasi tutta concentrata sul Covid, magari poi le farò una domanda su questo, perché purtroppo invece su altri settori c'è una preoccupante dimenticanza. Siete voi all'Istituto Pascale che avete trovato questa, che viene definita la variante napoletana. In realtà è perché è stata trovata a Napoli. Di cosa si tratta? Cosa ci può spiegare in modo che gli ascoltatori capiscano, dottor Normanno?
Sì, intanto la ringrazio per l'introduzione. Ho ascoltato con interesse gli ultimi minuti della sua trasmissione, perché è giusto che ognuno parli di ciò che conosce e ciò che fa. Io sono 30 anni che faccio ricerca sul cancro, sono presidente della Società Italiana di Cancerologia e molti, come abbiamo fatto una indagine tra i nostri soci, molti ricercatori che si occupano di cancro in questo momento si sono messi a disposizione delle autorità sanitarie, della comunità scientifica, dei virologi, per cercare di dare una mano in una situazione di emergenza. Quindi questo è quello che noi stiamo facendo, ma non siamo esperti di virologia. Ora, quello che è accaduto, noi abbiamo avviato un progetto di ricerca insieme con l'Università Federico II, il gruppo del professor Portella, che sono dei virologi, proprio perché non avevamo a disposizione delle tecnologie di sequenziamento, e ci hanno inviato dei campioni. Abbiamo selezionato insieme dei campioni che potevano avere un particolare interesse, tra questi campioni ottenuti da soggetti che sono risultati positivi da un viaggio all'estero. L'abbiamo sequenziato questi campioni, uno di questi abbiamo ritrovato questa variante, che in realtà è stata già descritta in altri paesi, cioè sono un centinaio di casi descritti nel mondo, una variante un po' peculiare che presenta alcune somiglianze con la variante inglese, ma anche delle altre mutazioni che sono state nella variante sudafricana. Nulla di cui preoccuparsi, perché le varianti non bucano le mascherine, se noi manchiamo tutti quelli che sono le precauzioni che conosciamo ormai bene, non abbiamo di che preoccuparci. Naturalmente bisogna fare un monitoraggio a questo punto di questa variante, ma come di tutte le altre varianti, per essere sicuri di quanto queste si diffondono e per eventualmente poi prendere delle misure specifiche.
Ecco, professor Normanno, vogliamo spiegarlo, cioè lei che è uno scienziato, le varianti in qualsiasi virus sono la normalità? Cioè il virus fa il virus e quindi muta per cercare di adattarsi. Cioè dall'inizio di questa pandemia ci sono state centinaia e centinaia, forse migliaia di varianti del virus. Perché allora siamo così, anche come comunicazione, appesi? Oddio, arriva la variante scozzese, la sottovariante inglese. Perché?
Allora, andiamo al di là del fatto dell'esagerazione della comunicazione, qui diciamo siamo anche noi a volte probabilmente come comunità scientifica dovremmo cercare di filtrare, no, quello che si dice, come si dice, come ci si porta, si approccia praticamente alla comunicazione in generale. Il fatto che alcune di queste varianti effettivamente poi presentano delle alterazioni nella proteina Spike, che è un po' l'antenna che il virus utilizza per agganciarsi alle cellule, e alcune di queste mutazioni fanno sì che in qualche modo questo virus sia più efficiente nel penetrare all'interno delle cellule, e questo è quello che è accaduto sempre con la variante inglese, che sembra avere una maggiore contagiosità rispetto praticamente alle altre. Quindi da qui ne deriva l'interesse. Poi da qui si è cominciato a speculare sul fatto che queste varianti della parte Spike potessero determinare o meno resistenza ai vaccini. Di questo noi non abbiamo nessuna prova. Nella migliore delle ipotesi magari potrebbe esserci una copertura parziale, ma quello che voglio praticamente dire con forza è che è indispensabile che tutti si vaccinino. Questo è quello del target, perché prima noi vacciniamo la popolazione, meno circola il virus e minore sarà la probabilità che si generino nuove varianti che potrebbero essere anche più aggressive. Però questa è la politica che dobbiamo seguire.
E io dico, ci sarà più possibilità da parte di persone come lei di tornare al 100% al lavoro prezioso che fate, per carità, è prezioso anche questo. Lei dice siamo prestati in questo momento anche a fare aiuto sul Covid, eccetera.
Noi siamo già al 100% praticamente su quello che facciamo. Questa è una cosa in più che praticamente si fa, ma non è che sì, abbiamo abbandonato quello che probabilmente facciamo. Noi, tra l'altro, al di là della ricerca, facciamo un'attività anche proprio di ricerca di mutazioni per i pazienti, per la pratica clinica e per la ricerca clinica, e abbiamo valutato il numero dei test che abbiamo fatto l'anno scorso rispetto ovviamente agli anni precedenti, siamo in linea.
Certo.
Per fortuna non abbiamo avuto una riduzione, che significa che i pazienti li abbiamo presi in tempo e siamo riusciti a trattarli in maniera adeguata.
La cosa importante, insomma, che possiamo dire di questa variante, che è denominata B.1.525, insomma, poi sono nomi, è che effettivamente è rarissima, cioè finora ci sono 100 casi in tutto il mondo più o meno sono stati registrati.
Sì,
quindi
Regno Unito, Danimarca, ma anche Africa, ma Canada, Stati Uniti, insomma, se, come al solito queste varianti poi le trovi un po' dappertutto, anche perché ormai è una società globale molto facile,
certo,
praticamente ci siamo diffusi.
L'importante è che non sappiamo, cioè è stata registrata e questo è un bene, è stata trovata, non sappiamo se sia più contagiosa, non sappiamo se sia più letale.
Direi il fatto che l'abbiamo trovata è una dimostrazione che il sistema che abbiamo praticamente organizzato sta funzionando, quindi quando c'è qualche cosa di anomalo siamo stati in grado di trovarlo immediatamente. Questo è il messaggio positivo che vorrei cercare di dare a tutti. Ora, qui nessuno ha la bacchetta magica, questa è una situazione senza precedenti, saranno stati fatti errori, se ne faranno altri, ma sinceramente, diciamo, io credo che nessuno abbia la ricetta praticamente di come fare, come risolvere questa situazione in maniera immediata. Ora, tutti stanno facendo il massimo e queste sono le dimostrazioni che il sistema sanitario, in questo caso noi il progetto con finanziamento della Regione Campania, è riuscito a dare una risposta immediata.
Sì, perché poi la cosa importante è questa, la risposta sta nella ricerca, in quello che fate tutti i giorni. In conclusione, dottor Normanno, come sa, la domanda gliela devo fare, anche se so che lei ha già la risposta, perché è una risposta certa. Voi analizzate le provette che arrivano in anonimo, ma si è sparso questo giallo, perché siamo anche un po' italiani, da una parte dobbiamo trovare sempre il colpevole, come se ci fosse l'untore, dall'altra parte c'è l'aspetto di colore, perché se fosse stato davvero il calciatore del Napoli, Osimhen, capisce, un personaggio pubblico, allora si è detto, ah, ma è lui forse tornato dalla Nigeria. Voi li analizzate in anonimo, quindi non lo sapete.
Assolutamente,
però
guardi, allora, un principio fondamentale è quello della ricerca, che praticamente intanto c'è la riservatezza dei dati, e in questo caso praticamente in un protocollo che abbiamo stilato i campioni ci sono arrivati completamente anonimizzati, quindi da questo punto di vista non abbiamo nessuna possibilità di risalire. Poi vorrei anche sfatare questa cosa di un turno. Mi sembra come tornare a 40-50 anni fa, quando avere il cancro era una vergogna.
Sì.
Praticamente oggi è molto più facile praticamente contagiarsi piuttosto che non contagiarsi. Questo è quello che dobbiamo prendere atto, che il virus circola molto. Dobbiamo essere prudenti, dobbiamo fare tutto il possibile, ma certamente se c'è qualcuno che si contagia è un paziente che va aiutato, certamente non è qualcuno che...
No, perché sa, le persone hanno fatto uno più uno, nel senso che Osimhen è tornato, sicuramente ha avuto la positività, è stato dalla Nigeria, ma certo.
Anche io, quindi...
Infatti, ma guardi, io tra poco poi parlerò del caso di Bollate, qui in provincia di Milano, figurarsi subito a dire, vedete, a riaprire le scuole, cioè c'è, invece di andare a tracciare, che è la cosa giusta per risalire ai contagi, questo va fatto, in Italia viene fatto col dito puntato a dire vedi sei andato, che ne so, in Nigeria, e vabbè, è uno che deve fare.
Guardi, è un momento difficile in cui tutti quanti dovremmo forse fare un passo indietro per cercare praticamente di capire che dobbiamo cambiare un poco praticamente il modo di approcciarci anche alla comunicazione. Io capisco che anche molti colleghi, i giorni in televisione, radio e così via, mi manca la voce solo per il servizio che ho fatto io, non so come fanno loro, sinceramente. C'è questa cosa, però poi si rischia di dare delle informazioni anche molto tecniche, ancora non certe, che possono solamente scatenare praticamente
un po' di ansia
in maniera ingiustificata.
Professore, io la ringrazio molto, Nicola Normanno, grazie per essere stato con noi.
A lei,
direttore del Dipartimento di Ricerca all'Istituto Pascale di Napoli. E a proposito di dichiarazioni che suscitano un po', ma voi vi ricordate due giorni fa il professor Galli, che sicuramente è infettivologo al Sacco, primario al Sacco, ospedale che tra l'altro è nella zona di Milano al confine con Bollate, poi parleremo del caso Bollate, avremo il sindaco di Bollate con noi. Galli cosa ha detto? Ha detto questa vicenda del reparto invaso da nuove varianti, la preoccupazione, risentiamo.
Cioè, non è che poi possiamo, lo abbiamo detto più volte, metterci a un tavolo e fare una trattativa sindacale o politica con il virus. il virus segue le sue regole, le sue modalità di diffusione. Però guardi caso, io mi ritrovo ad avere di nuovo il reparto invaso da nuove varianti.
Reparto invaso da nuove varianti, uno dice, accidenti, questa è una preoccupazione forte. Ieri, in serata, viene emesso questo comunicato che vado a leggere dall'ospedale Sacco, cioè l'ospedale dove Galli è primario, e c'è scritto questo in comunicato: tali affermazioni, cioè la questione dei reparti pieni, al momento attuale non rappresentano la reale situazione epidemiologica all'interno del presidio. Alcune notizie apparse sulla stampa riguardanti reparti pieni di varianti riferite al reparto di degenza di malattie infettive dell'ospedale Sacco non sono vere. Su un totale di 314 positivi, appena 6 campioni sequenziati su 50 sono risultati affetti dalla variante inglese. Cioè, solo che l'ospedale Sacco si riferisce ad alcune notizie apparse sui giornali e diffuse, solo che le ha dette il primario del Sacco. Allora uno che è cittadino, cioè noi, Pietro La Corte, nonostante tutti i suoi studi approfonditi, scientifici, però non è laureato in materie come me. Ma che diavolo dobbiamo pensare di questo frullatore? Di questo frullatore?
È tutto un casino.
Forse bisogna pensarlo come il nostro, pensarla come il nostro grande editorialista, un po' così sfatto nel dire è tutto un casino. È tutto un casino. Viva la portavoce di Draghi! Si comunica solo quando si ha qualcosa da comunicare, se no si sta zitti, che non è grave, non è un problema, non è un difetto.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Non capisco ancora perché non vi chiudano. Ah, forse l'assistenzialismo a Manera è il signor dottor Milan. Dottor Milan, attenzione. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the
world could be dangerous. Everybody circling as vultures. E diavolo. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of
times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run. Andersen. Whip, whip, run me like a
racehorse. Pull me like a ripcord. Mario Draghi is the best. Word upon your lips. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes.
Alino, non è tutto quello che dici tu, è solo serietà, serietà intellettuale.
Oh Milan, tutti i giorni tu ci metti virologi anche te, ora basta, io mi sono rotto, quando tu la smetti di metterci virologi in onda ti ricominci a sentire.
Ma quando?
Ora mi sono rotto le...
Ma quando
le,
virologi?
Le...
Ogni tanto, diamo il professor Picchio, certo.
Bello il discorso di Draghi, sì, ma nemmeno paragonabile a quello del senatore Ciofi sul ciclo del glucosio.
Ecco Presidente del Consiglio, è per quella vita, per quell'amore che si perpetua nell'ossigeno e il carbonio che tutte le persone di buona volontà vogliono che lei vada avanti. È la natura che ci fa capire quanto sia un sistema circolare. Basta pensare al ciclo del glucosio. Il sole, motore della vita, quando il verde della primavera esplode e ricopre la terra di freddo.
Ciofi o Draghi? Draghi o Ciofi? Signori, oggi DJ Lucchetti qui con Pietro La Corte e DJ Draghi a questo punto. Beh, ma con questa degli Imagine Dragons, whatever it takes, abbiamo raggiunto il top. I'll do what it takes, whatever it takes, 'cause I love you, Beh, ma il nostro Leonarduzzo Manera?
Buongiorno, buongiorno. Io sono d'accordo con l'ascoltatore, cioè tu parli bene, predichi bene e razzoli male, perché poi sì. Razzoli male, perché
virologo?
Tutti i giorni mandi in onda, fai degli ampi spazi della trasmissione dedicati al virus.
Ma
è
il
così.
Professor Normanno, l'abbiamo proprio detto, è un virologo, è così.
Sarà anche... Non è un virologo, ma sempre di quello si parla. Tu sei il primo che sfrutti la situazione.
È così.
E quindi
è così.
Mi permetti di spiegare rapidamente la questione delle varianti in modo che sia comprensibile a tutti?
Sì.
È come allora, le varianti sono come il latte. C'è il latte intero di mucca e quello è il latte. Poi può esserci, ci sono delle varianti, il latte parzialmente scremato, il latte a lunga conservazione, il latte fresco che però dura 15 giorni. Quelle sono varianti, però sono tutte varianti che alla fine sono sempre latte. Quando diventa un'altra cosa? Quando il latte non è più di mucca ma diventa latte di cocco, latte di mandorla, latte di riso, latte di soia. E questa è la differenza tra le varianti che non ci devono preoccupare, cioè il latte parzialmente scremato ma di mucca, e le varianti che invece diventano altra cosa come il latte di soia. Quindi, avendo spiegato esattamente la questione delle varianti, io posso tornare a letto.
Beh, insomma, per l'angolo della scienza è tutto, signore. Vabbè.
Ma poi hai fatto tutto all'inizio. No, tu dici bisogna parlare solo quando si ha qualcosa da dire. Beh, noi non andremo in onda mai.
Certo,
mai.
Questo sì, ma questo vale per i politici. Mai. Vale per noi, siamo
per noi. Ma bisogna rendersi conto che tutto è intrattenimento ormai. La politica è intrattenimento, tutto quanto è intrattenimento. Quindi
tutto.
Bisogna intrattenere le persone, noi stessi che siamo a casa in zona rossa, che la sera non usciamo più, e quindi serve a quello, farci pesare meno le nostre giornate.
A proposito del silenzio. Silenzio, senti un po' cosa ha detto il giapponese leader del partito liberale Toshihiro Nika. Sai che lì avevano già il problema di quello del comitato olimpico che è stato cacciato via, perché ha detto le donne sono un problema di riunione, perché hanno questo problema, questo vizio, parlano. Allora il leader del partito liberale ha detto no, è vero, le donne devono partecipare alle riunioni, perché è giusto portare il punto di vista femminile alle riunioni, a un patto solo, che restino in silenzio. Che restino in silenzio, ma come si fa? Ma hanno un problema in Giappone con le donne, alcuni almeno leader.
Allora tu vuoi imporre la tua cultura occidentale anche negli altri paesi? No, sei un colonialista, sei un colonialista culturale.
Lo scopo è portare una prospettiva femminile agli incontri, quindi intervengano in cinque, già il numero, in cinque codificato, a patto che restino in silenzio. E che contributo portano? Scusa. Boh, non lo so.
Beh, almeno intanto ci sono, non come le signore che non sono state indicate, per esempio, dal PD.
Diamo un premio Giacchetti Sound.
Ci sono.
Diamo un premio Giacchetti Sound.
Hai la faccia come il culo.
Arrivi in Giappone, andiamo in Giappone, glielo spiega a Manera poi. Va bene, signori, dai, si scherza. Io vorrei andare però a Livigno, comune straordinario, Damiano Bormolini.
C'è freddo.
Damiano Bormolini, sindaco.
Una volta mi sono sentito male.
Eccolo là. Sindaco, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Quanti gradi ci sono oggi a Livigno?
Ma diciamo che in questo momento c'è un rialzo delle temperature, siamo a -7, -8, mentre nei giorni scorsi siamo arrivati anche a -27, -28.
Ragazzi, sì, Livigno è così, però comunque, meravigliosa.
Sì, bisogna stare attenti, secondo me, quando si va a Livigno, perché c'è uno sbalzo di altitudine molto forte da Tre Palle, che è il paese sotto. E tra Tre Palle e Livigno c'è una bella salita. Sì, certo, sopra c'è Livigno. E bisogna stare attenti, perché altrimenti ti viene un capogiro. Io ricordo che andai a fare uno spettacolo a Livigno.
Però non vorrei, ma sopra c'è Tre Palle, sotto Livigno. Sindaco, ci dica lei, sopra c'è Tre Palle.
Tre Palle, sotto.
Prima di arrivare a Livigno c'è Tre Palle, che ha 2200 metri, e Livigno a 1800 metri.
No, ma Nera, sbagli, sopra c'è Tre Palle e sotto Livigno. Ma sindaco, ma glielo spieghi, insiste.
Allora, ma qual è? C'è l'inghippo che sopra c'è tre palle, ma tu passi prima da tre palle prima di arrivare alle vigne. E questo è l'inghippo. Quindi sembra sotto quello. Anche se è in alto. Tu arrivi prima a tre palle, poi arrivi alle vigne, anche se tre palle più in alto.
Allora, sindaco, cosa succede? Perché abbiamo letto che c'era gente che sciava, giuro, io l'avevo letta così la notizia, si sciava utilizzando il taxi, cioè sciatori che facevano la pista e poi c'erano dei taxi che li portavano su, evidentemente ci sono delle strade che possono portare in cima alla pista addirittura.
Esatto, c'è la strada che porta da Livigno appunto verso Tre Palle, che interseca con delle piste di sci, e di conseguenza qualcuno si era organizzato in modo privato utilizzando i taxi, risalendo fino a Tre Palle e da lì scendevano con gli sci.
Cioè, ma non so se vi rendete conto, io capisco la passione per lo sci, però uno fa una discesa, poi si toglie gli sci, sale con gli scarponi in taxi, ovviamente taxi che verrà pagato. E quanto costava, cioè, tenersi un taxi a disposizione?
Ma una corsa di circa 6-7 chilometri costava 20 euro, quindi se risalivano i taxi potevano portare massimo 4 persone, quindi sostanzialmente una corsa 5 euro. Però al di là di quello è stata un evento anche un po' eccezionale dovuto alla chiusura improvvisa, quello che è successo con la comunicazione della chiusura improvvisa degli impianti la domenica sera, e non c'è stato il tempo di avvisare gente che si era già organizzata per venire a Livigno a sciare, quindi si è trovata a Livigno e da un attimo all'altro ha trovato gli impianti chiusi, quindi hanno, diciamo così, deciso all'ultimo secondo di organizzarsi in quel modo. Va premesso che però a parte un numero limitato di persone, che stiamo parlando di 30-40 persone, non di più, ma va premesso che il protocollo del CTS vieta l'apertura degli impianti, perché la ratio della norma è quella di evitare gli assembramenti e quindi evitare assembramenti alle biglietterie, le zone di imbarco degli impianti, i ristori e quant'altro, ma proprio il protocollo del CTS non diceva niente su quello che riguardava invece gli impianti, le piste da sci. Quindi...
Ah certo, cioè si chiudono gli impianti ma le piste da sci no, quindi uno dico mi prendo dove si può arrivare con il taxi sulla pista da sci, ma è abbastanza incredibile. Cioè io
allora, c'era questo creatività... buco normativo.
Ho capito, ma dai, la creatività italiana, ma se ti dicono non si può sciare vuol dire che non si può sciare, non è che ti metti in quattro in taxi, tra l'altro assembramenti, quattro più il tassista sono cinque.
Ma il problema sono gli sci, dove mettevano gli sci andando in taxi?
Sul porta sci.
Sul porta sci, i taxi sono organizzati. Ma al di là di quello c'è anche la gente che invece con gli sci d'alpinismo, visto che è consentito, facevano la risalita con gli sci d'alpinismo.
Ecco, ma quello è consentito, sindaco? Cioè lo trova sbagliato?
No, assolutamente no, quello è consentito. Infatti molta gente risaliva anche con gli sci d'alpinismo e poi faceva la discesa in pista, che è più sicura che uscire fuori pista.
Sì, sì, quello sì, sei da solo o in due, comunque distanziati, parti, non c'è assembramento.
È faticosissimo risalire con gli sci
vabbè, certo,
verso l'alto. Cosa si fa? La scaletta, si sale
ma
così?
Ma no, la scaletta, no, ma Leonardo, no, ma ci sono gli sci.
Con le pelle di foca.
Ci sono gli sci, ci sono
pensavo la scaletta.
Ma non li hai mai visti sulle piste da sci che risalgono in salita con gli attacchi che si staccano, poi li metti. Sindaco, li deve spiegare tutto a Manera. Dov'è Tre Palle, dov'è Livigno, come si scia?
E gli sci alpinismo è già da dicembre che vengono utilizzati, e poi chiaramente le discese vengono fatte anche sulle piste, anche perché sono in sicurezza, a differenza della discesa fuori pista, che può essere anche pericolosa per distacchi di valanghe.
Sì, sì, molto faticoso questo, almeno su una cosa Manera ha ragione. Senta, sindaco, ma è stata sospesa questa cosa dei taxi? Cioè adesso non c'è più, l'avete bloccata?
No, non c'è più, già nella giornata di lunedì è stata sospesa.
Ma come avete fatto? Avete dovuto fare un'ordinanza?
No, assolutamente, è bastato invitare i taxi a evitare quel tipo di servizio, anche se di fatto c'è un servizio navetta, quindi un servizio pubblico che va da Livigno a Trepalle, quindi uno potrebbe usare anche il servizio pubblico.
Sì, l'autobus, insomma.
Ma sono turisti adesso? Sì. Ci sono turisti a Livigno?
C'erano, diciamo che la maggior parte sono andati via. Effettivamente tra sabato e domenica c'è stato un arrivo abbastanza importante, non i numeri degli anni normali, però un po' di gente era arrivata. Diciamo che la domenica erano state prevendute circa 3.500 biglietti.
Quello sapevamo, che poi è stato tutto sospeso. Sindaco, noi la ringraziamo. D'altronde la questione è questa: non è proibito sciare, ma sono chiusi gli impianti, quindi... certo, sì, che però
non sono chiuse le piste.
Non sono chiuse le piste,
impianti, ma non le piste.
Esatto, e quindi uno però prende il taxi, vabbè, ragazzi, dai, cercate.
Poi quello che conta è evitare appunto gli assembramenti, perché se il principio è quello di evitare i contagi, l'importante è che vengano evitati.
Quello sì. Sindaco, la ringraziamo, buona giornata, andiamo al traffico.
Oh, ma Manera ha cominciato a lavorare bene, c'è sempre.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Questa volta non ripetiamo più. Mi permetto nuovamente, care concittadine. No, aspetti.
Dear ladies and gentlemen, thank you.
Draghi non è il MES, Draghi è il Messia.
E noi italiani paghiamo per sentire questi quattro imbecilli al Parlamento parlare così. L'ovetto di Draghi, il Draghi che è il nuovo MES. Mamma mia, mamma mia.
Vorrebbero delle belle passate di Miccio di Boe, unto nell'aceto, in loco.
La variante Draghi si chiama Brunetta, è uscita fuori dall'uovo e farà tornare al lavoro la pubblica amministrazione.
Ovvio. Oh, ma Manera ha cominciato a lavorare bene, c'è sempre.
Per la verità, adesso spezzo una lancia per Manera, questo mi costa anche emotivamente tantissimo, ma è sempre qua. No?
I primi anni ogni tanto era più bello perché potevo essere completamente assente, invece adesso purtroppo.
Come completamente assente? Ma perché è più bello?
Sì, ti ricordi che qualche giorno non c'ero ogni tanto.
Ma che abbandono lo studio,
Sì. Allora, oggi voglio parlare di una cosa che mi è capitata, che però è di interesse generale.
Oh,
posso?
Ma certo.
Perché ci sono caduto anch'io proprio ieri. Stavo ascoltando il discorso di Mario Draghi in Senato quando sul telefono mi arriva un SMS, quindi un messaggio della mia banca che dice: attenzione, un dispositivo non autorizzato risulta connesso al suo conto online. Se disconosce tale accesso, clicchi il modulo correlato. Mi faccio prendere dall'ansia. Come? La mia banca mi manda un messaggio dove mi dice che qualcuno sta prelevando soldi a mia insaputa. Clicco e vado subito a vedere il modulo correlato. Devo inserire i miei dati, password e anche il numero di telefono, tutto. I minuti sono preziosi, ogni attimo perso può significare soldi persi. E allora, senza pensarci troppo, compilo tutto e invio. sperando così di bloccare in tempi malintenzionati, ma un attimo dopo effettuato l'invio dei dati richiesti, anzi nel momento stesso in cui faccio l'invio, immediatamente mi pento e penso: e se quelli stessi a cui ho inviato i miei dati fossero proprio loro i malintenzionati? Sì, ma l'SMS mi è arrivato dal consueto numero della banca, quello su cui ricevo i messaggi regolari. Ma il dubbio è forte e in un attimo si trasforma in ansia. Telefono immediatamente la mia referente della banca, Tiziana. Mi risponde: bene, è già qualcosa. Poi dice che la banca non richiede mai nei messaggi le password dei conti e mi chiede: non le avrai date, immagino? E io: sì, le ho date, ho dato tutto. E lei: ma era phishing? Sì, e ho abboccato come un pesce, ho abboccato al più facile degli ami come l'ultimo dei creduloni, sapendo benissimo come funzionano le cose, però in quel momento ho abboccato al phishing. Mi do da solo del cretino, ma ormai è una corsa contro il tempo per bloccare i maledetti che mi hanno giocato facendo leva sulla mia ansia. Tiziana, le dico, devi bloccare il conto. E lei: sì, ma tu devi chiamare subito il numero verde della banca per essere sicuro che non ti stiano succhiando ogni euro. Riattacco, chiamo subito e sudando chiamo il numero verde della banca. La voce automatica mi chiede per quale motivo sto telefonando. Io rispondo: perché è un problema, ho abboccato al phishing. Intanto i secondi passano, immagini malviventi che ridendo le mie spalle mi stanno succhiando ogni singolo euro. L'attesa al numero verde continua, la voce automatica mi avverte che potrebbe rispondermi anche un call center dall'estero. Che faccio? Accetto? Ci penso un attimo. E se mi risponde, per dire, un africano che non parla neanche bene l'italiano, cosa faccio? Decido di rischiare. Mi avvertono che mi risponderanno dall'Albania. La mia sopravvivenza economica ora è nelle mani di qualche call center, forse di Durazzo. Risponde una ragazza che si chiama Melissa. Parla ben italiano. Anche lei mi chiede se ho abboccato. Io: sì, ho abboccato. E proprio mentre parliamo mi arriva un altro messaggio sul telefono in cui risulta che qualcuno ha appena effettuato l'accesso al mio conto. Oh cavolo, qui se ne stanno andando anni di lavoro, penso. Melissa, ti prego, blocca tutto subito, ti prego. Sudo freddo, ormai sono nelle mani, anzi nelle dita di Melissa, che deve combattere contro i secondi. Ma Melissa, controlli i movimenti, siamo ancora in tempo. Melissa, blocca tutto, conto e carta di credito. Brava, 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 grazie Melissa, ti amo. Maledetti, maledetti, voi pensavate di fregarmi, ma Melissa, il mio angelo custode albanese dal dito facile, è riuscita a precedervi. Comincio a respirare, ma non basta. Melissa mi dice che ora deve fare denuncia alla polizia postale. Io devo verificare il telefono, il computer, richiedere nuove password e quindi vivere in ansia per i prossimi giorni, le prossime settimane, forse i prossimi anni, forse per sempre. Ero distratto mentre ascoltavo Mario Draghi e ho abboccato senza pensarci, in completa balia delle emozioni. Però ho imparato a mie spese cos'è il phishing, e soprattutto ho imparato che l'Albania è un paese meraviglioso, anche se per paura di aver brutte sorprese il saldo del conto non l'ho ancora controllato, ma comunque confido in Melissa.
Viva Melissa! Signori,
ho abboccato come un pesce ieri, ho dato tutti i miei dati, tutto, ho dato tutto, password, e quindi adesso,
ma adesso? Cioè vivi un po'.
Adesso? Sì, poi sono andato a fare denuncia alla polizia postale, ma ho scoperto che non si può fare direttamente, cioè devi prendere l'appuntamento causa Covid, quindi stamattina dovrò telefonare per prendere appuntamento alla polizia postale. Sono dovuto andare dal mio gestore telefonico a controllare che non mi abbiano già duplicato la SIM.
Senti, guarda, quindi... allora qua arriva già una richiesta da Mauro Meazza e Deborah Rosciani per fare un po' il caso umano nella trasmissione Due di Denari. Hanno dedicato credo dalle 400 alle 450 puntate al tema, ma evidentemente non sono bastate e non trovano neanche più un boccalone che quindi no, noi ce l'abbiamo in casa. A volte la notizia
mi hanno fregato perché mi è arrivato il messaggio dallo stesso numero che utilizza la banca normalmente, quello vero, però... è quello che mi ha fregato. Mi è arrivato un SMS da lì e io ho detto: cavoli, stanno effettuando l'accesso, devo rimediare
subito. Tutti i dati,
ero pronto a dare qualsiasi cosa, ma nel momento in cui inviavo subito mi sono pentito, ho detto: mi hanno fregato. Melissa mi ha salvato.
Andiamo al giornale radio, grazie Melissa.
Milan, Manera è così bravo che gli farei fare anche l'oroscopo.
1, nessuno, 100 Milan.
Lingers in your ear, but you can't. Non è che non si può sciare, Milan. Sci d'alpinismo lo fanno, Milan. Milan, guarda che stai toppando anche stamattina, Milan.
Alessandro, tu come me sei laureato in scienze politiche, che poi io non ho ancora capito, ma siamo laureati davvero o no?
Milan, ero rimasto bloccato in ascensore, poi ho pensato a Draghi ed è ripartito da solo.
Leo, sei peggio del trota.
Vabbè, signori, siamo qui nella seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Adesso io vorrei collegarmi con un sindaco che in questo momento si trova in una situazione di difficoltà, immagino. È il sindaco di Bollate, dunque Bollate in provincia di Milano, Francesco Vassallo. Buongiorno, sindaco.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, Bollate è uno di quei comuni, 4 per la precisione, che in Lombardia sono stati decretati zona rossa. Tecnicamente cosa vuol dire, sindaco? Chiusi i negozi, se non quelli di prima necessità. E, insomma, la conosciamo la zona rossa, purtroppo.
Sì, la zona rossa da ultimo di PCM, non la zona rossa di Codogno di un anno fa, in cui bisognava stare blindati in casa ed era tutto chiuso. Diciamo che c'è una attività commerciale minima riferita ai negozi commerciali alimentari, sono aperti gli estetisti e i parrucchieri e tabaccherie, farmacie e parafarmacie.
Come si è arrivati a questo? Allora, io devo dire che non sopporto quelli che da questa mattina ancora scrivono. Vedete a tenere aperte le scuole, che è una battaglia che io ho sempre portato avanti. Cioè, l'idea di trovare l'untore è veramente fastidiosa. È molto italiana, molto la colpevolizzazione di chi si è ammalato. Però è un dato di fatto che è partita dalle scuole, no? Credo da una scuola materna, dai più piccoli.
Sì, esattamente questo, il cluster è iniziato in una scuola materna, un insegnante si è ammalato per primo e dopo a seguire personale scolastico e bambini. Dopodiché si è esteso alla scuola elementare, che è nello stesso perimetro della scuola materna, perché alcuni link familiari, cioè fratellini o sorelline dei frequentanti, frequentavano anche la scuola elementare. E da lì poi si è propagato. Siamo arrivati a 59 casi accertati, di cui 45 tra i bambini e 14 tra il personale scolastico e non.
Accidenti, ma come mai è saltato secondo lei qualcosa per cui non si è riuscito a frenare prima questo tipo di
Io credo contagio? Che il problema principale sia il fatto che stai a scuola, ma poi alla fine vai in famiglia, e sì, quindi vai in famiglia, puoi infettare qualche altro fratellino e sorellina che nel frattempo è nella scuola elementare, infetti altre persone. I bambini sono soprattutto portatori asintomatici del virus, quindi è molto più facile la propagazione, ma sono tutte ipotesi, purtroppo non abbiamo certezze.
Non ci sono certezze. Quanto rimarrà questo provvedimento per il momento?
Il presidente Fontana ha firmato l'ordinanza fino a mercoledì 23 febbraio. Sì. Io, per l'esperienza che ho avuto, non perché abbia dei dati in merito, i dati ce li ha Fontana per decidere, credo che una settimana non sarà sufficiente.
Non sarà sufficiente.
Però vedremo lunedì o martedì che cosa dirà il comitato tecnico scientifico regionale.
Chiaro che, voglio dire, tra l'altro bollate vuol dire Milano, perché sì, che è un po' il tema secondo alcuni per cui è stato subito deciso e decretato questo, perché molti di Bollate lavorano e vanno a Milano. Si è molto raccontato che ci sono pochi chilometri di distanza tra il centro, sì, di Bollate e il centro di Milano, quindi.
E uno dei motivi discussi con Fontana nel corso di una telefonata che ha fatto prendere questa decisione, la vicinanza con Milano. Noi siamo a 15 minuti dal centro di Milano, un'area altamente urbanizzata, la presenza della variante inglese del Covid e il fatto che i nostri studenti vanno anche nelle scuole del territorio a noi limitrofo.
Sì. Leo.
E di tutti questi voi siete anche a conoscenza delle condizioni di salute? Alcuni sono stati ricoverati, non lo sapete?
Purtroppo ho avuto notizia ieri che la mamma di un'operatrice scolastica infettata dall'operatrice scolastica è deceduta, variante inglese.
Sì, questo io infatti quando ho letto oggi su alcuni giornali finora nessuna vittima, purtroppo invece qualcuno
purtroppo
ha scritto.
Purtroppo dobbiamo registrarla come prima vittima.
La prima vittima. Sindaco, noi la ringraziamo, insomma sono momenti, adesso ricordiamo un anno fa Codogno, è chiaro la situazione è diversa per carità, certo, ma sono momenti in cui essere sindaci, chissà quante telefonate riceverà, insomma il telefono che ribolle, ma insomma è qualcosa, bisogna tenere duro,
le istituzioni che sono presenti e rispondono, e anche se con tanta fatica cerchiamo con generosità di dedicare il nostro tempo
Sì.
a risolvere i problemi laddove ci riusciamo, chiaramente.
Grazie, intanto non le rubiamo oltre, buon lavoro ovviamente. Beh, Francesco Vassallo, sindaco di Bollate, è uno dei comuni, abbiamo sentito anche nel giornale radio la sindaca di Viggiù, sai che a Viggiù hanno trovato la sottovariante inglese, la variante scozzese, che è una variante della variante, però ripeto, l'abbiamo detto anche in apertura, le varianti sono centinaia se non migliaia di ogni virus, non è che bisogna guardarle con terrore appena dire oddio la variante, vanno studiate e capire se sono più contagiose e più letali, questo è poi un po' il tema, e se i vaccini funzionano, e pare che funzionino i vaccini, fino a questo momento ci dice la scienza, quindi registrarle ma non soccombere col terrore. C'è Enrico che ci chiama da Brescia, mi dicono che sei andato a Livigno, è vero? Nel weekend. A Livigno, Enrico?
Sì, buongiorno, sì esattamente, io sono arrivato domenica sera, e lunedì mattina vedevo non solo i taxi, io vedevo proprio le navette, e alcune non è che fossero proprio solo quelle pubbliche.
Private, quindi taxi private.
Sì, dove salivano insomma anche 10, 9, 12 persone per volta.
Accidenti, quindi per ammortizzare la spesa, il costo. Così diventava 2 euro a testa. E cosa ha pensato? Ma lei l'ha fatto? Ci ha pensato?
No, io sono arrivato attrezzato di tutto punto, e poi semplicemente quando mi è stato detto che non si poteva sciare, io, mia moglie e la bambina abbiamo desistito, non abbiamo sciato, abbiamo fatto sci di fondo, che è una cosa che si può fare.
Ah beh, certo. O le ciaspole.
Abbiamo noleggiato.
Le ciaspole.
Esatto, abbiamo noleggiato l'attrezzatura, ci siamo limitati a fare quello e basta. Sono rimasto stupito perché, voglio dire, anche le eventuali obiezioni che venivano portate, cioè solidarietà nei confronti di chi lavora sugli impianti, secondo me è un'obiezione stupida. Perché...
Sì, è vero che i tassisti avranno guadagnato un po' lì a Livigno, e sarà stata una manna, come dire, quel giorno, però volevano sciare, questa è la...
Lo sci di fondo si può fare anche se prima non si è mai provato, è complicato, posso?
Allora, Per esperienza diretta, tu ti fai male.
No.
Per esperienza diretta no, è stato difficilissimo, è una cosa impensabile.
Sì, sì, è complicato. Forse non come lo sci, nel senso che si sta in piedi, non sempre, però è complicato, no?
Ma si cade, lei è caduto più volte?
Sono caduto più volte, subito, proprio da fermo.
Il classico.
Lo sconsiglia.
No, allora io personalmente non è che mi sia divertito in modo particolare, mia figlia invece se n'è innamorata e penso che continuerà a praticarlo se potremo farlo.
Per uno che ha più di 10 anni è sempre sconsigliabile, si cade, ci si fa male. Una giornata amara.
Decisamente.
Bene.
Bene, Leonardo, con questa amarezza di fondo, è bello perché Enrico da Brescia aveva telefonato, ma non era così amaro quando è iniziata la telefonata, ci lascia un po' con questo così, con questo a malincuore, nel senso non a malincuore direi, che ci lascia, è contento di lasciarci e ci lascia con un...
ci lascia con un'amarezza di fondo.
Di fondo, ecco, diciamo che... l'ha detta, va bene, salutiamo Enrico da Brescia, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera, stai attento che ti stanno entrando i ladri in casa. Per sicurezza, dammi il codice dell'allarme che blocco tutto.
Manera, come si dice a Roma, sei in fagiano.
Povero Leo, dai. Magari sareste cascati anche voi, magari anch'io. Dai. Rispieghiamolo, Leonardo, ti è arrivato il messaggio, quello di cui tutti dicono non rispondete, dallo stesso numero della tua banca a dire ti stanno entrando in banca.
C'era un dispositivo non riconosciuto che stava effettuando un accesso alla banca online e quindi... se volevo evitarlo dovevo comunicare tutti i miei dati, password, tutto, e io ho comunicato subito tutto e ho spedito subito, poi però mi è venuto il dubbio, ho detto avrò fatto in boccalone. Ho telefonato prima a Tiziano, il fagiano, e infatti ho telefonato a Tiziana, la referente alla mia banca, che mi ha detto sei stato un fagiano, ma chiama subito.
Secondo me ha usato parole anche più dure.
Mi ha detto chiama subito il numero verde, e lì poi fortunatamente ho trovato un melisse.
Fortunatamente, non è mica detto che sia tutto risolto.
Io mi auguro, maledetto, io mi auguro di sì.
No, anch'io te lo auguro, ho detto non è detto.
Tu speri che anche in questo momento mi stiano succhiando ogni... No, sì, questo è il tuo desiderio.
Vuoi dare comunque il codice d'allarme all'ascoltatore che ti, ti aiuta?
Guarda che è una tecnica interessante questa. Cioè quello che ti vuole fregare ti dice che in quel momento ti stanno fregando.
Ti stanno aiutando, sì. Ti aiuto io.
No, ti stanno fregando.
Sì, dimmi che ti aiuto io. Bravo,
sì, esatto. Io ci ho creduto perché ho una ingenuità di fondo. Certo. Io credo sempre agli altri, non sono malizioso.
Esatto. Vabbè, allora adesso vogliamo parlare di un libro, ma non è solo questione di un libro, di un tema molto interessante che nasce da Instagram. Infatti sono due influencer, come si chiamano, sono Mara Mibelli e Chiara Meloni, che sono qui con noi. Buongiorno a entrambe.
Buongiorno.
Eccoci.
Ciao, buongiorno.
Allora, hanno realizzato un libro che esce per Mondadori dal titolo Belle di faccia, tecniche per ribellarsi a un mondo grassofobico. Ecco, iniziamo, non so, da Mara, così, la prima che vedo sulla schermata, non è una scelta. Come nasce questo progetto e perché nasce? Nasce su Instagram, questo l'abbiamo detto, ma che cosa volete comunicare con questo Belle di faccia?
Allora, il progetto Belle di faccia nasce a dicembre del 2018, ma era nell'aria già da un bel pezzo, perché eravamo a disagio con il modo in cui veniva comunicata la body positivity in Italia, perché troppe persone pensavano che fosse solo un hashtag che è diventato virale, mentre invece si tratta di un movimento per la giustizia sociale nato dal femminismo degli anni 70. Abbiamo scelto il nome Belle di Faccia perché è la microaggressione, il complimento con fregatura che più ci siamo sentite dire nella vita, ovvero quel modo di farti un complimento ricordandoti sempre che è bella solo la faccia. Quindi abbiamo pensato di aprire un profilo su Instagram per parlarne, utilizzando le illustrazioni di Chiara, per fare in modo di non centrare tutto il discorso sulla nostra esperienza, ma parlare di un fenomeno che è forte nella società.
Che viene chiamato sempre con questi termini inglesi, body shaming, cioè prendere in giro per le fattezze del corpo, che devo dire in questi giorni è insopportabile, anche visto che parliamo di politica, anche nei confronti del ministro Brunetta, no? Tutte le ironie sull'altezza di Brunetta.
L'abbiamo detto più volte, anche quando si è parlato, non siamo esattamente vicine a Donald Trump e neanche alle politiche di Matteo Salvini, ma concentrarsi sulle fattezze, sull'aspetto fisico di questi politici vuol dire prendere come obiettivo il corpo di tante altre persone. Ci sono tante cose da dire sull'agenda politica di Trump, Salvini o eventualmente anche Brunetta. Non è necessario parlare del loro corpo perché non è questo il problema.
Anche se qui c'è poi il grande tema, e so che Leonardo sa parlare, la satira da sempre, ma nei confronti degli uomini e donne potenti ha ironizzato, non so, la gobba di Andreotti.
Sono d'accordo anch'io, ma sono d'accordo che anche per gli uomini non è comunque di buon gusto ironizzare su fare battute sui difetti fisici, perché feriscono anche gli uomini nell'intimo, insomma, non
questo
solo le donne.
Chiara, come detto, fa l'illustratrice, infatti le illustrazioni sono, come ci ha detto Mara, di Chiara, insomma ve le siete fatte in casa e questo è più facile, vi avete
esatto,
risparmiato sulle...
E diciamo è stato anche più facile essere riconoscibili, perché così la pagina, il progetto ha uno stile, dei colori e delle immagini che si conoscono subito.
C'è un intento anche un po' di aiuto verso quelle ragazze, ma magari parlate anche ai ragazzi che hanno passato e stanno passando magari quell'età dell'adolescenza nella quale siete passati voi, nel quale credo abbiate sentito purtroppo di tutto nei vostri confronti, no?
Diciamo che è il libro questo, ma anche il nostro progetto da quando abbiamo iniziato, in cui avremmo voluto imbatterci quando eravamo adolescenti, perché essendo cresciute negli anni 90, in cui c'erano come modelli di bellezza, non so, Kate Moss, che diceva anche cose come nessun cibo è così buono quanto è bello essere magri. Quindi diciamo che avremmo voluto imbatterci invece in contenuti che ci rassicurassero sul fatto che invece andavamo bene così come eravamo, e che tutti i corpi sono validi anche se non somigliano a quelli sulle riviste patinate.
Sì, devo dire che sì, l'immagine che viene propagata dalla TV di un tipo di bellezza o di canone di bellezza che non aiuta, nel senso che fa passare un'idea appunto di certi canoni, per cui quello è bello e il resto no. Come dire, si scatena questo meccanismo sbagliato e perverso che però c'è. Mara, l'aspetto pedagogico, chi è che vi scrive e dice fate bene? Qual è il più bel messaggio che avete ricevuto magari da qualche adolescente, da qualche ragazzo, da qualche ragazza, visto che siete anche influencer, che vi dice finalmente una cosa che mi aiuta anche ad affrontare la vita quotidiana?
Uno dei commenti più belli che abbiamo ricevuto da quando è uscito il libro è stato sicuramente quello di una lettrice che ci ha scritto: è stato come tornare a casa, mi sono sentita accolta, ho visto la mia vita raccontata, perché il nostro scopo non era parlare di noi e delle nostre esperienze, ma parlare di come i corpi che si allontanano dagli standard di bellezza e di magrezza vengono trattati e ridotti a delle macchiette, a dei casi umani, e questa ragazza ci ha scritto che si è sentita come tornare a casa e si è sentita vista, come si suol dire in inglese, diciamo, rappresentata, mentre invece su Instagram negli ultimi 2 anni sono stati tantissimi, tipo grazie a voi ho trovato il coraggio di mettermi un costume e andare al mare, ho avuto il coraggio di fare il mio primo viaggio verso una meta esotica, perché quando il tuo corpo per te è un ostacolo a fare ciò che vuoi, poter finalmente viverlo in libertà senza dover chiedere scusa, permesso o vergognarsi è un grande traguardo ed è quello che è successo anche a noi imbattendoci in questo movimento.
Arriva un messaggio proprio: che belle illustrazioni e anche il design di copertina. Va bene, quindi Chiara.
Grazie. Gongolo.
È proprio un messaggio in diretta di un ascoltatore, evidentemente, che o ha preso il libro, è andato a sbirciare Belle di faccia e insomma il design quindi è promosso. Adesso bisogna leggerlo. E c'è qualcosa che ancora. Vai, Leo.
No, volevo chiedere quanto l'accettazione di se stessi, del proprio corpo, passa attraverso il disinteresse del giudizio degli altri.
Chiara.
Allora, questa è una domanda che ci fanno in molti. Allora, fondamentalmente c'è da distinguere tra i problemi di autostima, che credo che abbiamo tutti a prescindere dal peso, e che ricade anche un po' di più sulle donne perché il loro corpo è un po' più messo sotto la lente di ingrandimento degli standard di bellezza che ti dicono anche persino quanto devono essere idratati i tuoi gomiti o dove non devi avere una piega o un enestetismo, però si aggiunge qualcosa in più quando il tuo corpo è anche rigettato dalla società, quindi quando si tratta dei corpi grassi è più difficile lasciare andare il giudizio altrui, perché non è solo un giudizio di una persona che ti fa un commento non richiesto, ma è anche qualcosa che tu ogni giorno vedi sui media, nella televisione, oppure il tuo corpo non è proprio contemplato dalla società, quindi in caso di persone molto grasse non trovi vestiti, devi prenotare due posti su un volo, devi chiedere l'estensore per la cintura di sicurezza, devi accertarti che le poltrone di un cinema o le sedute di un ristorante possano accomodare il tuo corpo, quindi è un po' più difficile dimenticarsi questa cosa e dire vabbè, me ne frego, perché tutti i giorni ti viene ricordato che tu non sei a casa nella società, che poi sì, è quello che succede anche in maniera molto più estesa ai corpi disabili.
Devo dire che c'è un'ascoltatrice anche che ci scrive: non è bello nemmeno sentirsi dire come sei magra, ma tu non mangi, eppure mi capita, certo, di continuo. Ma certo, qui si tratta di dire che è sbagliato giudicare una persona dal corpo, dall'immagine che mi si presenta davanti, ecco. Quindi è sbagliato anche dire appunto come sei magra, non mangi, come sei deperita, stai bene, è tutto sbagliato, cioè, però è un istinto ancestrale, cioè c'è da che mondo è mondo giudicare proprio dallo sguardo, come giudicare dal vestito, ecco. Si dice l'abito non fa il monaco, ma tutti a guardare. Va bene, noi vi ringraziamo molto, Mara Mibelli e Chiara Meloni, grazie. Ci sono ascoltatori che dice lo prenderò, lo leggerò, mi sembra giusto, anche perché poi il libro lo trovate, Belle di faccia, tecniche per ribellarsi a un mondo grassofobico, edito da Mondadori, e ma compratelo, perché così sicuramente ci saranno delle riflessioni da fare su questo. Vi mandiamo un abbraccio, grazie, state bene, e andiamo a sentire la borsa.
1, nessuno, 100 Milan.
Non entrerò mai su Clubhouse. Presidente Cossiga, buongiorno. Sono Alessandro Milan di Radio 24.
Ah, Alessandro Milan.
Buongiorno.
E chi è?
Questo lo sai che fu un mega fake, caro Pietro La Corte! Farabutto. Sì, creato dal nostro Michelino premiato. Altro farabutto. Tra farabutti vi intendete benissimo. Yes, we do, unless we get sprayed with a hose. It ain't bad in the day if they squirt it your way. Sipped in the winter when it's froze. And it's hard if it hits on your nose.
Avete preso in giro Augias per la bolletta che gli era arrivata e poi non era caschi su questo. Mamma mia.
È vero.
No, io non l'ho preso in giro Augias, no, no, tu non l'hai preso in giro. Dire. Io non l'ho preso in giro.
Un po' Augias, sorridevo, senza. No, ma non è che l'ho preso. Attenzione, non è che l'ho preso in giro perché sia stato truffato, questo mi dispiace. È che ha raccontato su Repubblica, aveva raccontato su Repubblica e mi ha scritto che era l'Enel, credo l'Enel, e raccontava la truffa, sì. Ed era sdegnato perché l'Enel non sapesse parlare l'inglese, cioè non comunque, si era neanche accorto. Invece Manera sì, se ne è accorto.
Io me ne sono accorto subito, ma a parte questo, io sono dalla parte e apprezzo quelli che si fanno truffare. Ecco, perché vuol dire come me che hanno una ingenuità che hanno mantenuto,
certo.
Sì, nonostante
fiducia
l'età,
nel prossimo,
nonostante
fiducia
nel prossimo. Quindi benvengano i truffati. Oh, posso dirlo.
Manera è l'unico sincero e buono di Radio 24.
Ecco. Beh, adesso ce ne sono, vero, anche altri, non il sottoscritto, no. Ma altri sì.
No, altri
ma
pochi,
sì,
diciamo.
Ma Simone Spezia, scusa, Simone Spezia.
Ma meglio non parlare di Simone Spezia.
Ma scusa, vabbè, Mauro Meazza lascia stare, sappiamo.
Beh, Mauro Meazza.
Ma Deborah Rosciani, ma vuoi mettere?
Ma... Sembra
scusa, Alessandra Tedesco, alla quale non sei riuscito poi a rubare il posto.
Eh sì, perché mi ha ostacolato, questa la dice lunga.
Vabbè, però ha difeso semplicemente,
ha fatto di tutto per ostacolarmi,
il suo recinto.
Non avrei
suo...
potuto condurre, entrare io nel suo recinto, invece lei è ancora lì a difenderla. Questo mi dispiace. Vabbè.
Manera, l'unico buono, direi. Visto i bulli, sì, con i quali hai a che fare, non
ma
potevi
chi?
Star zitto.
Ah, io. Ma chi sono i bulli?
Mauro Meazza e compagnia. In primis Mauro Meazza.
Ah, non sono
forse lui. Tra l'altro mi sta venendo il dubbio che sia stato lui a mandarmi.
Non
a
è male questa. Per poi crearti, per poi ospitarti a due di denari. Poverino.
No, per succhiarmi ogni singolo euro, altro che per ospitarmi.
Vabbè, Leo, ti sento sereno, ma hai controllato stamattina il conto? Tutto a posto? Sì.
No, lo controllerò dopo la trasmissione.
Hai il legame col cellulare, cioè se ti prelevano anche un euro ti arriva subito presi un euro?
In teoria sì, però il dubbio, come mi diceva ieri Melissa dall'Albania, è che mi abbiano duplicato il cellulare, quindi si fanno arrivare poi messaggi sul cellulare duplicato e io non vedo più niente, però ieri il gestore mi ha detto che al momento... risulta tutto in regola, sì. Anche perché mi hanno detto che per richiedere un'altra SIM con lo stesso numero bisognerebbe presentarsi di persona con la carta d'identità. No? Dico, se loro volessero truffarmi, no?
Guarda, io quella l'ho subita come truffa con la carta d'identità.
Cioè,
l'ho raccontata, che è una falsa carta d'identità, addirittura intestata a Francesca,
certo,
mia moglie, che non c'è più.
So
quindi lì è stato facile dimostrare, non essendoci più, che non poteva essere lei. Però insomma. Quindi non si fermeranno di fronte a una carta d'identità da duplicare, caro signor Bonetti. Oh, ops, ho detto il vero cognome di Manera, così agevolando magari i truffatori. No. Ma lo sapevano già che ti chiamavi Bonetti, Dai, lo
bravo,
sapevo.
Continua a ripeterlo. Quando mi hanno succhiato ogni singolo euro, vengo a bussare alla tua
mia,
porta.
È colpa mia,
ma sì.
Va bene, andiamo a Cellamare, siamo in provincia di Bari. Attenzione, sindaco Gianluca Vurchio, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Qui ragazzi è da un anno in realtà, da qualche mese che si è sparsa la voce con qualche foto. Io veramente non ci voglio mai credere, sono come San Tommaso, devo toccare col dito. Ma allora c'è sta pantera nera, baghera evidentemente, che circola per le campagne limitrofe dei comuni suoi, di Adelfia,
Acquaviva, Cassano, insomma è stata avvistata in diverse zone. In realtà la prefettura di Bari ha istituito un centro di coordinamento per la ricerca di questa pantera che è girovaga all'interno, diciamo, dei comuni che avete appena citato.
Sì, ma lo diamo per certa come notizia, ma lei
sì,
ci
la
crede?
Diamo per certa. Io onestamente non l'ho vista, lei poco fa diceva sono come San Tommaso, quindi anch'io sono come San Tommaso, se non vedo non credo. credo. Il problema però è che nel momento in cui un'istituzione sovraordinata al comune, quindi la prefettura, ci comunica informalmente e anche formalmente laddove c'è stato l'avvistamento che c'è questo animale che girovaga all'interno delle campagne, è chiaro che la responsabilità poi ricade sui sindaci in qualità, diciamo, di autorità di pubblica sicurezza e responsabile sanitario a livello locale, e quindi i sindaci emettono le relative ordinanze. Cellammare non ha emesso alcun tipo di ordinanza, in quanto io ho fatto semplicemente un comunicato informando i cittadini che nei comuni vicini a
figurarsi, ma se ne parlerà in tutti i bar, ma mica ci sa, beh, tutti i bar, certo, in tutte le piazze, in tutte le vie.
Esatto. Ma adesso è psicosi, Pantera, perché anche i gatti neri molto spesso vengono scambiati.
Ma
per
come
Pantera.
Un gatto nero, ma sindaco, ma il gatto è piccolino, come si fa a scambiare un gatto nero per una pantera? Adesso va bene tutto, la pantera è grande come una tigre, cioè, volendo. Ma certo, qual è la foto più attendibile che è stata fatta di questa pantera? Cioè, c'è una foto bella in cui
c'è
si
un
dice...
video, c'è un video, c'è un video nelle campagne di Adelsia, sì, che ritrae, diciamo, questo animale che è molto grande, che corre, quindi diciamo, tra l'altro, da un'interlocuzione avuta con la prefettura e con i carabinieri forestali, con il comando regionale dei carabinieri forestali, il veterinario dell'ASL Bari ha dichiarato che le orme diciamo sul terreno erano orme perfettamente compatibili con il felino di cui stiamo parlando.
Per pensi cui... che se uno mette, giustamente ho fatto video pantera su Google, viene la pantera rosa, cioè i fumetti, certo, però c'è il video della pantera nera d'Adelfia. Ora, qualcuno dice sarà scappata da qualche zoo privato, di qualche magari boss, no? Qualcuno che se lo teneva lì per fare un po' stile Scarface.
È possibile anche perché, chiedo scusa se la interrompo, noi di questa pantera sentiamo parlare già da diversi mesi or sono, e questa pantera era stata avvistata in zona foggiana e quindi nel Gargano esattamente. Il veterinario esperto, diciamo, in questa situazione diceva che sono felini che possono percorrere addirittura 50-60 km al giorno, per cui c'è una altissima probabilità che sia la stessa pantera che dal territorio foggiano sia avvicinata nel Barese, quindi in questo
Ma che mangia? Hanno trovato animali morti?
Sì, ci risulta che abbiano trovato, diciamo, degli animali di bestiame che siano stati, diciamo, uccisi dal felino, perché necessariamente si deve nutrire.
Che dobbiamo fare, Leonardo? Io sono un po' inquietato questa cosa. Baghera la pantera, cioè.
Si sta spostando verso il mare, a quanto pare. Se dal Foggiano
quest'estate
va verso...
la vediamo, non lo so. Io però c'è effettivamente questo video in cui si vede questo grande felino nero. Non può essere nessun altro animale, sindaco Urchio. Niente.
No, assolutamente no, perché se il veterinario, diciamo, dice che sono orme perfettamente compatibili con quella di una pantera, è chiaro che ci affidiamo agli esperti del settore. Quindi è così. E a quel punto i sindaci dove insiste e persiste questa situazione, è chiaro che, diciamo, emettono una ordinanza di divieto di svolgimento di attività agricole o di sport periferici all'aria aperta, perché potrebbe anche e soprattutto essere pericoloso per l'uomo, e quindi lì necessariamente l'autorità deve tutelare e ordinare, diciamo, per condizioni di salute e di ordine pubblico, deve ordinare il divieto di questo tipo di attività per la sicurezza di tutti, è chiaro.
Sono stati dati dei consigli su come comportarsi nel caso si incontrasse così per strada la pantera?
Salutala.
Diciamo, sì, sono stati diramati anche dei consigli. Il problema poi è l'emotività nel momento in cui accade una cosa del genere.
Ma per esempio cosa si consiglia di fare?
Io vi racconto quello che è successo ieri proprio nel mio territorio, quando ho ricevuto una telefonata dal comando di polizia locale, dove mi informavano che per strada girovagavano dei cavalli. Immaginate, diciamo, sui cavalli la gente era molto spaventata e preoccupata, erano dei cavalli che erano diciamo scappati. Immaginate voi su una pantera che cosa potrebbe accadere. Quindi va bene un vademecum con i consigli da dispensare nel caso in cui si avvistasse o ci si ritrovasse la pantera di fronte, però poi molto fa lo stato emotivo della persona, perché magari spaventata può assumere comportamenti che possono risultare
Ma devo dire, per esempio, cosa bisogna fare come regola di base?
bisogna stare immobili, fermi, non bisogna, diciamo, muoversi, stare molto tranquilli e allertare immediatamente il 112, e che, diciamo, si trasferisce poi all'unità forestale, perché non esiste più il corpo forestale dello Stato, ma c'è il 112, quindi si allerta immediatamente il 112. Questo, dopodiché saranno le autorità preposte ad intervenire con, c'è una unità H24 sempre operativa e alla ricerca di questo felino, che pare, diciamo, essere anche abbastanza intelligente, perché se trova delle grotte sotterranee, ovviamente si va a riparare. Tenete conto che diciamo, in Puglia generalmente c'è un clima mite, ma nei giorni scorsi abbiamo avuto qui la neve, per cui il felino necessariamente deve trovare riparo.
Sindaco, io la ringrazio, siamo un po' in ritardo. Sindaco di Cellamare in provincia di Bari, Gianluca Vurchio, effettivamente le immagini sono abbastanza inquietanti, andate a vederla sulla Pantera Nera. Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ma stasera cosa facciamo?
Si vince. Ma che cosa? Ma allora, Pietro, vogliamo per favore accogliere nella giusta maniera il nostro ospite?
Lode a te, o virologo!
Il professor Piero Picchio, che torna
buongiorno. Buongiorno a tutti gli ignoranti all'ascolto.
Eccola.
Buongiorno.
Allora, questa aggressività.
Virologo, professor Piero Picchio, prego.
Sì,
ecco.
Professor Piero Picchio, buongiorno. Bravo. Lode a te, o virologo, mandate le vostre invocazioni. Buongiorno.
Certo, perché noi virologi siamo le star del momento, e questo a volte è un problema. Per esempio, quando hanno riaperto i musei vaticani, mi hanno invitato come ospite, e intorno a me si è creato un assembramento che non si vedeva dalla vittoria dei mondiali. Tutti a urlare: professor Piero Picchio, mi faccio un autografo, facciamoci un selfie, portato in trionfo come Cannavaro nei mondiali. Devo dire che non mi aspettavo una folla così numerosa di ignorantoni. Eccolo in un lì. Luogo culturale. Saranno passati di lì per cercare un bagno. Che bello potersi dedicare solo ai bisogni primari, senza pensare a nulla. Ecco. Qual è il vostro grande contributo alla ricerca? Magari sperimentare la crostata senza burro. Wow! Sento già odore di Nobel per la scienza,
oltre che
di bruciato. Non sanno neanche fare la crostata. Io invece sì, perché ho studiato, quindi so fare anche la crostata.
E anche io
non
ho studiato,
sapete voi?
Pochino.
Sì, certo, questo è il suo massimo grado di sperimentazione scientifica. Non sapete neanche che neutralizzando in ambiente acquoso un acido debole con una base forte si ottiene al punto di equivalenza una soluzione contenente la base forte coniugata dell'acido iniziale sotto forma di sale disciolto. Una cosa banalissima.
Sì.
Lei però non può neanche cercare su Wikipedia, perché non è una banale definizione.
Esatto. Il problema è quello, professore.
E poi tutti a dire: mi manca la mia vita di prima. Immagino che meraviglia. Vabbè. Allora, ma passiamo alle domande, che ho sempre poco tempo, devo andare.
Ci sono delle domande. Senta, Simone da Fidenza chiede se, viste le varianti, sia giusto che gli studenti tornino a scuola.
Allora, sì, sono d'accordo sul ritorno a scuola, soprattutto per gli ignoranti come te, Simone. caro il mio Simone l'ignorantone, hai paura di dover tenere i figli a casa tutto il giorno che ti girano intorno, papà non trovi il libro di storia, papà non va internet, papà mi aiuta a fare i compiti, per quello che si chiama dad, perché se ne occupa il papà. Quindi caro Simone l'ignorantone, armati di pazienza, comprati un bel astuccio nuovo, lo zainetto, e poi stai a casa, stai a casa a studiare, con tutte le varianti che si stanno diffondendo sarebbe necessario un bel lockdown duro. Come probabilmente arriverà, come probabilmente arriverà.
Lei sarà anche contento. Elisabetta, Elisabetta da Rovigo vorrebbe scegliere quale vaccino fare.
Oh, Elisabetta, la regina dell'ignoranza.
Ma non è vero? Ma perché?
Ma certo che puoi scegliere, Elisabetta. Facciamo così, ti prepariamo un bel catalogo con le foto di tutti i vaccini, te lo spediamo direttamente a casa come il postal market, tu lo sfogli e poi lo scegli, il flacone che vuoi, nella quantità che preferisci. Anzi, ti segnalo anche che sul mio sito medici che sembrano modelli.it trovi
sito.
Anche tutti medici che sembrano
e
modelli.it
sono, lei,
sono io in varie posizioni, ecco. Trovi anche tutte le foto, anche ho messo qualche altro dottore in fondo, così puoi farci sapere da chi preferisci farti vaccinare. Magari ti piacciono i biondi, trovi meglio con una dottoressa del segno della Vergine. Ecco Elisabetta, vabbè. Nel frattempo però fai quello che vogliamo noi scienziati.
Stai
l'ha detto lei
a
bravo,
casa,
bravo.
A casa,
non mi
a
faccio
casa.
Sprecare il fiato.
Allora, medici che sembrano modelli.it. Vabbè, senta, c'è un'ultima domanda. Ornella da Sulmona dice che secondo lei un nuovo lockdown non serve.
Beh, ma se lo dice Ornella allora il problema è risolto. Mettiamoci nelle mani di Ornella l'ignorantella, una che sa di scienza come io ne so delle nuove frontiere della depilazione. Cara Ornella, fare ricerca non significa fare ricerca di un partner su Tinder. Quindi, visto che sei di Sulmona, prendi un po' di confetti di Sulmona,
sì,
e vai a mangiarli coi tuoi gatti.
Ma perché?
L'importante è che tu e i tuoi gatti stiate a casa, tu e i tuoi gatti.
Ma povera, magari Ornella non ha un gatto, non lo sappiamo.
Con questo vi saluto, che ho esaurito il mio tempo, altri impegni, sì. Altre radio, televisioni, media che
radio.
Mi attendono.
Ah, attenzione, ci tradisce così? Caro
radio che mi pagano, che mi danno qualche il giusto compenso, diciamo, rispetto a voi che siete
spiacevole, lo dico.
Lode a te, proctologo.
No, come proctologo?
Mamma mia,
no.
Che volgarità. È l'ultima volta che ci sentiamo.
No, professor Piero Picchio, sì. Ma noi pendiamo dalle sue labbra. Va bene, medici che sembrano modelli.it, questo è il suo sito. Andate a vedere.
È uno dei miei siti, naturalmente.
Non voglio sapere gli altri. Grazie, professore. Comunque anch'io ho studiato scienze politiche, ma anch'io sono laureato,
Scienze politiche, l'ultima spiaggia, quando il genitore ti chiede cosa vuoi fare, scienze politiche, non può fare altro, il genitore commenta, non può fare altro.
A domani.
Andersen.